Dicevo che vi chiedo scusa per venerdì scorso, vi chiedo scusa per adesso le difficoltà che sono un po' imbranato con le cose tecnologiche, sbagliavo link, però ci sono, ecco, a vostra disposizione e vi ringrazio di avermi ancora chiamato a partecipare con voi e a condividere qualche idea.
Se siete d'accordo, penserei di far così. Magari ti rileggo le domande una per una e
Bravo.
tu vai a ruota libera. Ok? Non hai
Sì.
difficoltà in quello.
Sì.
Allora, Giampaolo Borella dice: nella relazione, se ho capito bene, dicevi che per essere evangelizzatori dovremmo puntare meno sui sacramenti e più, ad esempio, su eventi culturali. Ma vedo che le persone nuove che si rivolgono alle parrocchie lo fanno perché vogliono i sacramenti, per cui penso che una cura particolare verso la dimensione sacramentale dovrà ancora esserci. Cosa ne pensi?
Parto da questa direttamente. Ma io ho un po' visto anche le altre domande. Allora, secondo me, è importante ragionare quel discorso che io avevo iniziato del ruolo della parrocchia, che non è un discorso mio, naturalmente, ma è una delle grandi sfide che ci viene proposta da Evangelii Gaudium. Ora, no, il mio punto di vista non era di superare la sacramentalità della parrocchia, ma era e sostituirla con gli eventi culturali, naturalmente, ma era cercare di pensare a una parrocchia che non è solo finalizzata alla celebrazione dei sacramenti, che è diverso. La celebrazione dei sacramenti resta uno dei centri di attività e anche aggregativi della parrocchia, però dovremmo andare oltre. E per fare questo vorrei con voi un po' ampliare la riflessione su cosa è parrocchia. Un po' ce l'eravamo già detti, il percorso che ha portato da Trento al Vaticano II. Cambia l'idea di parrocchia, ma resta l'istituzione. Fondamentalmente cosa cambia e cosa resta? Perché è importante capire questo, secondo me. Poi c'è anche una domanda sul clericalismo, adesso io me le sono scritte, un'altra domanda diceva.
Luciano, penso sia la mia.
Ci sono oggi, ritieni che oggi ci siano ancora tendenze che puntino a
Sì.
nuove forme di clericalismo finalizzate a ridurre al minimo la partecipazione attiva dei laici? Il nuovo assetto della diocesi che lentamente stiamo cercando di portare avanti potrebbe essere una risposta alla capacità di riformarsi e adattarsi? Io proverei a mettere insieme queste domande. Allora, ci allontana, cosa ci differenzia, cosa dobbiamo superare di Trento? Quello che viene espresso molto bene ancora nel codice di diritto canonico del 17, la parrocchia è una comunità strutturata intorno a un sacerdote, a un parroco. Quindi, parrocchia, parroco. Cosa dobbiamo tenere? La parrocchia come realtà territoriale. Provo a spiegare i due aspetti diversi. La parrocchia è una comunità costituita intorno ad un parroco. Se non c'è il parroco, non c'è la parrocchia per Trento. Ma voi vedete bene che Trento indica due soggetti della parrocchia, la comunità e il parroco. Paradossalmente per Trento potrebbe esserci una parrocchia senza comunità, perché c'è il parroco, ma legalmente ci potrebbe essere, e difatti accadeva anche, così come c'erano diocesi senza parrocchie, e ci sono ancora le diocesi titolari. Ma partiamo invece dall'altra idea, cioè la comunità. E la comunità è il dato fondante oggi di una parrocchia, perché dopo il concilio noi ci siamo resi conto che il dato su cui si edifica il nostro essere chiesa non è il sacramento dell'ordine, ma è il sacramento del battesimo. E quindi noi siamo una comunità non in quanto siamo strutturati intorno a un parroco o guidati da un parroco, ma siamo comunità in quanto abbiamo tutti in comune il battesimo e la professione di fede. Questo fa di noi una comunità, il sacramento e la professione di fede. Ovviamente ci diciamo il sacramento in sé non è sufficiente, perché uno può essere battezzato, ma poi non gli importa più niente. Dunque, il fatto che tutti insieme, e voi capite che è maggiormente inclusivo questo principio, perché include anche il parroco. Mentre al contrario il sacramento dell'ordine come costitutivo sarebbe esclusivo, cioè non c'è il sacramento dell'ordine. E crea una comunità, ovviamente sentirsi comunità edificata su questi due elementi che sono molto essenziali e anche molto semplici tutto sommato, molto generici, però ci porta anche a diminuire le pretese delle nostre unità, delle nostre realtà parrocchiali. Penso che a volte alcune parrocchie che hanno molto sperimentato la dimensione comunitaria hanno però marcato eccessivamente i tratti di questa comunità, legandoli ad una spiritualità particolare, a tutta una serie di prassi, a un livello di partecipazione molto alto. Quindi dobbiamo stare attenti, perché c'è, così come c'è un tranello nella clericalizzazione delle nostre realtà parrocchiali, c'è però anche un tranello in una eccessiva lettura orizzontale. Cioè andiamo poi a creare delle realtà, delle caratteristiche che poi fanno della parrocchia una realtà elitaria. Ho in mente anche a Parma alcuni esempi molto belli che storicamente sono stati fatti per coinvolgere, caratterizzare, dare forza, valore all'attività pastorale di una parrocchia, che però alla lunga si sono rivelati un po' escludenti. Ci hanno creato una grande comunità, però molto caratterizzata, molto convinta, molto identitaria. E invece questa dimensione comunitaria è proprio caratterizzata solo da battesimo e professione di fede. E lo sforzo è quindi di mantenere aperta la dimensione della comunità parrocchiale. È chiaro questo primo punto, aspetto comunitario. Secondo, la territorialità. Ora è ovvio che noi, pur vivendo in un mondo che è molto mobile, in un mondo, in una società che è a livello anche abitativo è molto fluida, possiamo però pensare alla parrocchia come avulsa dal territorio. Non c'è una parrocchia virtuale, no? È legata al territorio. E questa è una delle caratteristiche tridentine, cioè per Trento la caratteristica territoriale era proprio quella caratteristica anti-elitaria di cui noi andiamo ragionando e che leggiamo invece nella condivisione del battesimo e della professione della fede. Trento la individuava nel domicilio, che a noi sembra molto burocratico come principio, però ai tempi funzionava, perché voleva dire che tutte le persone che abitavano, che avevano un domicilio in un dato luogo, avevano diritto a ricevere dalla parrocchia i sacramenti, che è molto importante. Per una parrocchia il cui centro è i sacramenti, io ti garantisco, sulla base della tua abitazione, ti garantisco l'accesso a questi sacramenti. Ora, pensate questo cosa significa per noi. Se centro della parrocchia non è più solo il sacramento, il fatto di abitare in un dato territorio, appartenere a una data parrocchia, ti garantisce l'accesso a qualcosa. La domanda è: cos'è questo qualcosa che non sia solo i sacramenti? E perché è importante rispondere a questa domanda? Perché oggi i sacramenti non è che interessano tutti gli abitanti della nostra parrocchia. Ad esempio, non so, penso alla parrocchia di San Leonardo, che per me è un esempio bellissimo di come possa funzionare una parrocchia. La parrocchia di San Leonardo ci sono tantissimi musulmani, tantissime persone che provengono da chiese cristiane dell'Africa, quindi presumibilmente pentecostali, eccetera. Quindi il sacramento non è quello che li lega alla parrocchia. ma è la testimonianza del Vangelo, della comunità. Ma soprattutto per rifarci ai valori di Evangelii Gaudium, noi abbiamo detto che il primo valore che il Papa chiede di promuovere ad una comunità cristiana è l'evangelizzazione. Questo è importante, perché una comunità parrocchiale, evidentemente è una comunità che si ritrova, si raduna per l'annuncio, l'edificazione della parola, per la celebrazione dei sacramenti e per le attività sociali, caritative, eccetera. Di queste, quella principale, ci dice il Papa, è l'evangelizzazione. E qui penso che la dimensione territoriale sia davvero importante, perché noi non possiamo pretendere di annunciare il Vangelo in modo astratto, dobbiamo annunciarlo dove ci troviamo. E qui c'è una sfida che a mio giudizio è interessante, e poi vi dirò anche perché secondo me a mio avviso è interessante soprattutto letta in funzione del ministero diaconale, cioè il fatto che se per parrocchia noi intendiamo l'insieme delle persone che abitano in quella parrocchia, allora noi capiamo che i destinatari dell'annuncio del Vangelo sono sfuggenti. Perché chi è che abita, risiede stabilmente in una parrocchia? I bambini, che normalmente vanno a scuola fino a che non hanno una certa età nelle scuole, negli asili e le scuole elementari locali, fanno il catechismo, vanno a giocare al pallone in parrocchia, e gli anziani. Però poi ci sono gli adulti, che sono la categoria sfuggente, perché risiedono in parrocchia, però non è più come ai tempi di Trento che risiedono, si sposano, coltivano amicizie, lavorano, pagano le tasse nella parrocchia. Ma normalmente risiedono nella parrocchia, ma lavorano da tutt'altra parte. E lì bisogna confrontarsi. Bisogna trovare la chiave di accesso dell'annuncio del Vangelo, perché annunciare il Vangelo ai bambini, vabbè, c'è il catechismo, poi ce li hai più o meno l'oratorio, agli anziani più o meno siamo d'accordo che non c'è una grande modificazione pastorale, ma su questi adulti è più complicato. E allora quello che noi dobbiamo chiederci è che cosa si aspetta un adulto, che cosa ho da dire a un adulto che magari ha fatto la cresima, poi magari si è anche sposato in chiesa, però a messa non ci va mai, ha da fare, è di corsa. Cosa ho da offrire? Qui è proprio la dimensione territoriale della parrocchia, perché ogni parrocchia ha connotati sociali diversi. E qui ogni parrocchia deve imparare a leggere il tessuto sociale e umano del suo territorio. E non è più possibile una standardizzazione della pastorale, però nei fatti, voi direte, ma come si fa? Ma nei fatti la maggior parte delle vostre parrocchie già lo fa, eh? In qualche modo c'è questa sensibilità della realtà. Provate a pensare, non lo so, dove si fanno per esempio tutte le attività, il cinema ad esempio, dove si fanno attività, si organizzano i pranzi, le cene, le feste. Sono tutti i modi di annuncio del Vangelo, perché l'annuncio del Vangelo non è la catechesi, questo vorrei proprio che fosse chiaro, l'annuncio del Vangelo non è la catechesi, ma è l'annuncio della misericordia di Dio, quindi di una realtà coinvolgente, accogliente. È chiaro questo, fino a questo punto? E, diciamo, il luogo della parrocchia è quel luogo della chiesa in uscita, che però è diverso da parrocchia a parrocchia, perché fino dentro il cancello della parrocchia più o meno ci ritroviamo tutti, ma è fuori che cambia. Ecco, allora che il nostro essere chiesa in uscita deve essere un uscire intelligente e deve essere soprattutto un uscire comunitario. Perché sennò noi facciamo cattiva testimonianza del Vangelo. È un po' questo, credo che lo viviamo in tante parrocchie, cioè tante persone un po' zelanti e che un po' hanno bisogno anche di sentirsi gratificate e di trovare un po' il proprio senso alla giornata, in parrocchia si danno da fare, ma vado a trovare gli anziani, vado a portare, ma è un'uscita identitaria, capite? Ed è una cattiva testimonianza di Vangelo, perché testimoniare il Vangelo vuol dire testimoniare un soggetto comunitario. Soggetto comunitario. Parrocchia è soggetto comunitario, perché la Chiesa è un soggetto comunitario. Ed è quello che il mondo, che la società fuori, forse aspetta di sentirsi annunciare. Che c'è ancora spazio per costruire relazioni comunitarie, perché l'io da un lato è gratificante, ma dall'altro è ghettizzante. Tutti noi quando vediamo una cosa, beh, già la vorrei, poi quando ce l'hai, se non la condividi con qualcuno, ti annoi subito. Una bella casa, una bella sala da pranzo, poi non inviti mai nessuno, cosa ci fai? No? Io vedo, a volte... Si vedono sulle riviste quelle case con delle grandissime piscine coperte, tutte in marmo, cioè, ma se ci fai il bagno da solo nella piscina coperta tutti i giorni, questa villa, il maniero, siete mai stati a vedere i castelli di Ludwig di Baviera? Questi castelli meravigliosi, la grotta con la barca del cigno e con la piscina di marmo, ma ci stava sempre da solo e poi si affogasse sul cigno, si sa, è diventato matto. Guardate che noi viviamo un po' così, Noi costruiamo dei castelli meravigliosi, ci costruiamo intorno delle cancellate di d'oro, ma poi restiamo prigionieri. E non c'è più neanche la dimensione familiare, perché poi tu costruisci tutto questo per i figli, poi i figli quando sono grandi se ne vanno. E tu resti prigioniero, lì pensate noi preti, figuriamoci. Riscoprire la dimensione del soggetto comunitario, per come si può. Allora, per questo io dico, non diamoci in valori altissimi, creare una comunità spirituale che fa briga, celebra, dice tutte le ore canoniche in coro come i monaci, no, non è possibile. Diamoci dei valori comunitari percorribili da tutti. Il Signore non è venuto a creare una comunità di asceti, Il Signore ha creato una comunità di gente squinternata e che stavano insieme perché erano squinternati, con dormite ormai, non ce la fate, dormite. Ma la comunità non sapevano star svegli, dormite. Però che ci arrivassero tutti dove ci si arrivava. E un po' devo dire che se sappiamo leggere, anche gli Atti degli Apostoli ci raccontano una conversione comunitaria in questo senso. Da una comunità con valori altissimi, un cuore solo, un'anima sola, nessuno diceva proprio ciò che gli apparteneva, ma mettevano in comune tutto. Poi c'è subito quello che mette da parte qualcosa. Poi è vero, cade morto, fulminato, ma alla lunga non è che è durato tanto. Se noi sappiamo leggere la scrittura, vediamo anche che c'è un realismo profondo, ma mettiamo le leggi del giudaismo, poi si trova, ma aspetta, guarda che non funziona mica tanto. Non imponiamo troppe cose. Ecco allora che una comunità, ben fatta è questa, una comunità che sa essere soggetto comunitario e che sa uscire all'annuncio, verso l'annuncio in modo comunitario. Guardate che il Signore li manda due per due, mai da soli. Questa io credo sia una buona testimonianza del nostro essere Chiesa. Ancora, per arrivare a questo, credo che, e poi passo all'aspetto diaconale, arrivare ad una sburocratizzazione del nostro essere Chiesa. Qualcuno di voi mi ha fatto, aspettate che io non ho la stampante, ancora allora c'ho tutto qui. Beh, forse ho un'altra domanda. Comunque, la questione è quella di una Chiesa che qualcuno diceva, ma i sacramenti, ma la gente viene e ci chiede i sacramenti, non ci chiede altro. In parte è vero, però ripeto, finché noi non gli annunciamo altro, finché la Chiesa è il luogo della prima comunione, della cresima e del matrimonio e basta, è chiaro che la gente viene per quello. Ma se la Chiesa è il luogo dove per esempio c'è il dopo scuola per i bambini, la gente verrà a cercare il dopo scuola. Credo sia ovvio, nelle parrocchie dove sono attivi tanti servizi, la parrocchia è il luogo di tutti questi servizi. Però un po' la domanda è anche, noi che immagine diamo? Perché la gente viene da noi per i sacramenti e noi diamo dei moduli da compilare. È vero, diciamoci la verità, sono sempre meno questi moduli, però un po' l'immagine dei burocrati della grazia ce l'abbiamo. E noi preti un po', voglio dire, anche la formazione nel seminario è un po' quella che di essere burocrati, cioè il diritto, e vabbè, c'è anche quello. Ma è rischioso. Perché tutti questi certificati, dobbiamo capire da dove derivano. Derivano da un'idea appunto territoriale in senso domiciliare. Io mi domicilio lì, quindi la Chiesa ha un ruolo di controllo su questa stabilità e sulle dinamiche di questo vivere di una comunità locale. Ecco allora il senso delle pubblicazioni di matrimonio, ad esempio, che io vi dico adesso stanno creando un sacco di problemi, perché le norme legate alle pubblicazioni di matrimoni, in momenti di pandemia in cui invece sarebbe necessario avere una grande fluidità sullo spostamento delle date dei matrimoni, faccio un esempio, io ho quest'anno 6 matrimoni che si sono spostati da un anno all'altro. Spostare da un anno all'altro vuol dire che se tu hai fatto le pubblicazioni l'anno scorso, le devi rifare quest'anno perché sono scadute. Se tu fai qui le pubblicazioni ma ti sposi da un'altra parte, come capita ad alcune di queste coppie, c'è tutto un casotto perché il parroco di là, che è più burocrate di me, vuole che io rifaccia non solo le pubblicazioni canoniche ma anche quelle civili. E capite che questo crea un sacco di giri, questioni, a gente che già è provata, ha dovuto spostare il matrimonio di un anno, non sanno se quest'anno lo possono fare, ha chiuso il negozio che vendeva i vestiti, quindi ha perso l'acconto, ne dico tante. E noi, invece di ascoltare, ci troviamo 3 giorni in chiesa, non dico come i promessi sposi, signor curato questa è mia moglie, signor curato questo è mio marito. Però questa burocrazia è divisiva e soprattutto è inutile, perché le pubblicazioni in chiesa non le legge più nessuno, ma neanche quelle in comune, sapete. Quelle in comune hanno un senso perché controllano telematicamente se sei già sposato da un'altra parte. A parte che in certi stati la bigamia è anche ammessa, non in Europa, ma quindi non vedo perché poi... Ma dico, io mi fido anche dei miei parrocchiani. E se non mi fido, fa lo stesso, perché io mica vado a controllare poi dopo se davvero è sposato o non è sposato, se le generalità mi ha dato o che mi ha dato sono vere o sono false. Noi ragioniamo poi delle burocrazie, per esempio sui padrini, le madrine, che per un ruolo che è puramente folcloristico, io dico, bisogna che il certificato di buona condotta. Io dico, io semplifico, per carità, non è da prendere ad esempio quello che io dico. Io provo ad essere un po' paradossale, cioè io capisco che ci vogliono delle norme, però provo anche a vederne il lato ironico, quindi fateci un po' la tara su quello che dico. Dico, se un genitore ha fede e maturità e discernimento sufficiente per chiedere i sacramenti per i figli, suppongo anche che abbia fede e discernimento sufficiente per scegliere il padrino o la madrina. Sanno le norme, se blefano, alla fine non muore mica nessuno, coscienza loro, voglio dire. Però far fare con un altro certificato, da portare al parroco che magari sta a cani cattivi, e poi riportarlo qua, e poi io dirgli, no, però mi ha detto qui dice che non va a messa. Allora fanno bene certi vescovi che dicono, vabbè, per non avere scocciature, sapete cosa c'è? Non facciamo più i padrini e le madrine. Che però è peccato anche questo, perché per quanto simbolico è un bel gesto il padrino e la madrina, insomma, cioè la dimensione comunque di una piccola comunità, oltre la madre e il padre c'è un'altra persona che testimonia di quel sacramento. In nome della burocrazia impoveriamo la realtà, facciamo il contrario, scusate, in nome della realtà impoveriamo la burocrazia, anche perché poi più andiamo avanti meno siamo in grado di stare dietro a questo, perché poi vedete, noi facciamo i fiscali su questa burocrazia, ma poi dopo ci sono i parrocchie che hanno i bilanci sotto sopra e che con problemi di natura amministrativa, economica, allora stiamo attenti a quelli che invece sono burocrazie importanti e reali e lasciamo perdere tutto il resto. Perché questa è l'immagine che diamo, quindi poi è chiaro che la gente viene da noi come si va all'ufficio del catasto ed è molto brutto, perché io invece preferirei che se uno viene qua e ci ascolti, io voglio far battezzare mio figlio. Ah, beh, che bello, come mai? Qual è il suo percorso di fede? Che percorso di fede volete poi condividere? Che cosa vi piace, vi ha colpito del Vangelo? Quale valore vorreste mettere come primario nella vita di vostro figlio? Penso sarebbe un po' più interessante che non timbrare dei certificati. E da ultimo voglio dire ancora questo, che l'annuncio, l'evangelizzazione agli adulti, un annuncio comunitario, un annuncio fatto nella sua semplicità ma nella sua convinzione, è un annuncio che ci riporta all'esperienza fondativa della Chiesa. La Chiesa, il crescere della Chiesa, si struttura con l'annuncio. Guardate a pensare agli Atti degli Apostoli. La missione è l'annuncio, l'identità è il sacramento, ma l'edificazione è nell'annuncio. E potremmo forse tornare a fare, che è poi quello che ci inquieta dentro, cioè di un annuncio così diffuso, aperto, generalizzato, un mondo adulto che è un mondo frenetico, non risiede stabilmente, e se poi dopo non gli interessa, è questa l'esperienza dell'annuncio, sapete? Annunciare a chi crede già, ma che è una grande. Invece l'esperienza primitiva della Chiesa, annunciare senza conoscere già l'esito, che poi vuol dire anche esporsi al giudizio. Se noi siamo una comunità che parrocchiale, una comunità che non dà un'immagine molto coerente di sé, la gente non sarà molto interessata. Se noi diamo l'idea di una comunità che è un po' una realtà settaria, con valori o standard troppo alti, non avremo molta risposta. Instaurare un dibattito, una relazione. Ecco, non so se ho risposto in questo alla domanda sul ruolo della parrocchia e sulle possibilità che ha la parrocchia al di là della semplice amministrazione dei sacramenti, che pure resta un dato essenziale dell'essere parrocchia. Ci sono suggestioni? Ditemelo subito. Allora passo a un'altra questione, che era quella sui diaconi. Va bene?
Sì, il ruolo dei diaconi.
Sì. Beh, che era, cioè, quale evoluzione ritieni possa avere il ministero diaconale? Come ritieni che questo possa incidere sul futuro delle nostre comunità? Ancora, come possiamo interpretare la scarsità di vocazioni presbiterali e l'emergere e il diffondersi per contro delle vocazioni diaconali? A questo aggiungo un'altra domanda, che era quella sulle donne. Vediamo. C'è una domanda sul ruolo delle donne nella Chiesa. Ecco qua, siamo davvero di fronte a un cambio di mentalità oppure si tratta di un semplice contentino per far tacere coloro che accusano giustamente la Chiesa gerarchica di essere da sempre fortemente maschilista? Provo a mettere insieme queste domande. Scusate, avevo un goccio d'acqua. Perché secondo me vanno insieme, cioè vanno insieme sulla strada di una Chiesa non fondata su una identità clericale, perché poi è questo. Parto dai diaconi e arrivo alle al ruolo della donna. Ora, prima di parlare della prospettiva del futuro dei diaconi, secondo me dobbiamo riflettere sull'identità diaconale. Riflettere sull'identità diaconale e poi significa anche riflettere sull'identità del sacerdozio presbiterale, perché dobbiamo chiarire queste cose. Ora, nell'immaginario comune, anche nella pratica comune, il diaconato è visto legato al sacerdozio, al presbiterato, insomma. Cioè, normalmente un diacono è legato a una parrocchia, quindi a un presbitero, ed è visto come un grado del sacerdozio. Su questa strada io ho paura che non andiamo da nessuna parte, perché finché l'identità del diaconato è legata a quella del presbiterato, sarà sempre un satellite. Sarebbe come dire che l'identità del presbiterato è legata a quella si identifica nel racconto con quella dell'episcopato. Così non avviene, anche per ragioni di piede, perché il sacerdote ha una sua identità e nell'ordine e nel ministero, ed è molto chiara ed è molto forte. Si è sviluppata nei secoli e si è stabilizzata su alcuni standard. Non così quella del diaconato, perché è una realtà ancora fresca. È vero che è un'esperienza in continuo aumento, che certamente è confortante. Credo che in Emilia Romagna siano oltre 660 i diaconi permanenti ordinati. È un esercito, eh? Però il Concilio Vaticano II, nell'istituire il diaconato permanente, ci ha ricordato una cosa importante, che il diacono permanente è istituito ad ministerium, non al sacerdozio, importante. È un grado del sacerdozio il cui fine però non è il sacerdozio, ma il ministero. Qui io credo ci sia la chiave per capire tutto, identità e prospettiva. Se io vi dico ministero e sacerdozio, riusciamo a distinguere le particolarità di queste due categorie? Perché è molto importante. Sacerdozio è quello che è la facoltà che deriva dall'ordine sacro ed è la finalità di consacrare. Cioè la finalità, quella che si dice ad santificandum, cioè il fine di santificare, ed è il fine celebrativo fondamentalmente. Ora voi direte, anche il diacono ha un fine celebrativo, perché può celebrare il battesimo e il matrimonio.
Funerali.
Sì, ma ne consacrati. ecco, ma però vedete, è un po' riduttivo. Il concilio dice: non è questa la finalità primaria, il sacerdozio, ma il ministero. Il sacerdozio è legato all'agire in persona in Cristi, quindi è una facoltà di natura cristologica identitaria. In persona, capite? Non comunitaria. Tu fai quello in persona di Cristo, con la finalità della santificazione. Diciamo così che la filiera della finalità sacramentale è identitaria, perché lo fai tu e non può farlo un altro. È un ministero, quello, vedete, un ministero, quello di santificare, è, scusate, un munus, cioè un dono, un obbligo che è dato alla persona. È solo tuo. Io. Non può farlo un altro al mio posto. Il ministero, invece, è un munus di natura ecclesiologica, cioè comunitaria. È un ministero, appunto. È qualcosa che si compie, è un'attività, un servizio. E il servizio non è identitario, ma è sempre comunitario. Voi direte, anche la sacramentalità è comunitaria. No, non è così. Io posso anche celebrare da solo. a beneficio di tutta la Chiesa, ma sempre da solo. Oppure, vabbè, se ci vuole almeno una persona che assiste. E questo è importante capire. Il fine del diaconato è anzitutto ministeriale, il servizio ha bisogno di una comunità e di una comunità in cui è riconosciuto e in cui ci sono dei servizi specifici. Mentre dire la messa è uguale in tutte le parrocchie, i servizi ministeriali sono diversi a seconda della parrocchia. E questo è possibile che sia portato avanti da dei ministri che non sono legati a uno stato identitario, il sacerdozio, ma che hanno una vita invece diversificata, come tutti voi. Noi preti più o meno viviamo tutti grosso modo alla stessa maniera, ma voi avete ognuno le sue famiglie, le sue storie, il suo palazzo dove abita, la sua realtà sociale, lavorativa, abitativa e così via. E questa è una grandissima ricchezza. E però ci sono molte incognite in questo, a mio giudizio, in questa dimensione della ministerialità. La prima è quale spazio di autonomia ha questa ministerialità all'interno della Chiesa già strutturata. Attualmente nelle parrocchie la ministerialità funziona dove sì, dove no. È chiaro, una parrocchia grande è più semplice delegare, è più semplice avere degli spazi di autonomia. Io non lo so, penso che uno degli sbocchi essenziali del diaconato possa essere quello della parrocchialità, cioè il diacono parroco. Però capisco che è complicato, perché il diacono ha al tempo stesso una famiglia, un lavoro, eccetera. Regge una parrocchia non è sempre semplice. Ci vogliono molti esperimenti e quindi vuol dire mettere in conto anche molti fallimenti. Ci vuole un po' di fantasia e di coraggio. E bisognerà arrivarci per forza, perché chi di voi sottolineava appunto il problema della diminuzione dei sacerdoti è inevitabile. E però io credo che in Europa facciamo ancora fatica a pensare a una chiesa che non sia, anche come chiesa locale, che non sia legata al sacerdote. È il momento di creare comunque delle comunità che abbiano, che manifestino la presenza della chiesa. Oggi, io credo, sempre partendo dall'idea di un osservatore che tutto sommato non è che sia né un praticante, né un osservatore che ci vede, cosa vede? Vede la Chiesa là dove c'è il prete. Se guarda le nostre realtà, vede delle comunità. Quindi quando noi parliamo di comunità parrocchiale, parliamo di qualcosa che dovrebbe esserci o di qualcosa che effettivamente c'è, è visibile, è riconoscibile? Sono domande aperte, eh? La diocesi, che è un'istituzione, la Chiesa locale, dunque per noi è il dato primario a cui si riferisce la comunità. È un dato che nel senso comune è leggibile, è visibile, in che termini? Non so, penso diocesi uguale curia, curia uguale burocrazia impenetrabile, dove c'è già dal primo alla porta i non iniziati, è difficile che passino il primo portone della curia, perché subito quel cui dove deve andare. Sono cose su cui dobbiamo interrogarci, ovviamente, perché guardate, partire dal cose, come ci vede la gente funziona tantissimo. Da come ci vediamo noi, capite, per noi diocesi è fondamentale. La diocesi non sa neanche cos'è. Pensate, un milanese cosa vuol dire diocesi? Andare in un ufficio di curia a Milano, provate a pensare, o a Roma, al vicariato. Allora, questo è importante. Quale visibilità? Quale comunità? E su questo noi diciamo, il ministero del diaconato, quale visibilità? Dalla gente, anche dai fedeli, dalla comunità. Che cosa potrebbe aspettarsi la gente da questa ministerialità? E ognuno di voi però dovrebbe anche interrogarsi, in base al suo vissuto, le sue predisposizioni, le sue capacità, a dire: per me, quale ministerialità? Cosa posso mettere in condivisione? Perché vedete, noi preti mettiamo tutti in condivisione più o meno che celebriamo. Questo è il primo dato, come voi avete giustamente, per questo dicevo è identitario, ma voi no. Cosa avete da mettere in condivisione? Voi avete un po', da un lato capisco che è un limite, non vi identificate con la presidenza celebrativa, capisco che è un po' svilente, lo capisco bene, però dall'altro avete una chance che noi non abbiamo. Come posso manifestare la mia ministerialità in modo originale? Che ne so, chi di voi è programmatore? Pensate quando, chi di voi sa giocare a pallone? Pensate quanti ragazzini hanno bisogno di imparare a giocare a pallone. Cioè adesso qui ho aperto il parco parrocchiale, sto pensando, io non so neanche tirare due calci, un calcio al pallone, gli ho dati che avevo 18 anni. Però se qualcuno venisse qua a insegnare ai ragazzini a giocare a pallone, quello è un bel ministero, no? O a fargli fare ginnastica invece che stanno in questo momento, sarebbe una bella ministerialità. Non sarebbe un testimoniare la presenza di Cristo questo qua, venire incontro a un bisogno, radunare della gente? Poi c'è mica bisogno di fare del catechismo, di fare delle celebrazioni, ma non sarebbe una ministerialità che crea gruppo, crea aggregazione, crea soggetto comunitario? Partire da qualcosa di semplice, mica fare della teologia, poi magari c'è. Se noi partiamo da creare un gruppo comunitario, dalla teologia, ma che cosa vogliamo fare? Scusate. E sempre in base a questo criterio, vedete, io sono stato allievo di Giulio Giorello, per me la fenomenologia, gli epigoni della fenomenologia sono il fondamento del pensiero, ma cosa appare di un fenomeno? Sempre mi trovo, cosa pensa la gente di me? Poi è un disastro, perché poi quando mi risponde è un problema. Ma cosa pensa la gente della... Pensate uno che viene in chiesa, vede celebrare una messa feriale, non dico, vede il prete, 5, 6, 3, 4 suore, 5, 6 donne, pensa che la chiesa sia una realtà femminile. Provate a pensare a questo fatto. Uno che non conosce la Chiesa entra in un oratorio, in un catechismo, la parrocchia, ed è solo donne che fanno, sono quasi tutte donne le catechiste, credo che sia l'88% in Italia la incidenza femminile nelle attività del catechismo. I gruppi Caritas e così via. Dunque, uno penserebbe subito la Chiesa, uno che è esterno, la Chiesa è una realtà femminile. E invece nella Chiesa il 98% dei ruoli di potere sono detenuti dagli uomini. Qui si aprirebbe un discorso grandissimo e che io anche non sono adeguato a portare avanti, però io partirei sempre da questo discorso della ministerialità. Anche per la donna la strada è la ministerialità. Io penso la donna è sempre stata nella Chiesa, anche nei documenti di Papa Francesco. Papa Francesco riconosce in alcuni documenti che tra gli ultimi e gli scartati c'è anche la donna per la sua identità di genere, per la sua identità sessuale, quindi c'è una discriminazione, è un fatto. La donna nella Chiesa è tenuta in grande considerazione, nella teoria siamo d'accordo, la Vergine Maria siamo d'accordo, però io mi domando, nei documenti anche di Magistero, la Vergine Maria è davvero letta sempre nella poliedricità dei suoi ministeri? Lascio aperta questa domanda, a me pare che si valorizzi sempre l'aspetto della maternità e l'aspetto della famiglia, della moglie, diciamo così. Ma nella nostra vita le uniche donne sono le madri e le mogli, Provate a pensare al ruolo delle amiche, delle sorelle. Non c'è una ministerialità grandiosa in tutto questo? Qualcosa di profetico. Io ho due o tre amiche, quando ho dei guai non vado dal padre spirituale, vado da loro, vado dalle mie amiche, perché so che hanno una capacità di ascolto che gli uomini non hanno e una capacità anche di non cameratismo, una mano sulla spalla, ma sì, hai ragione. Questo è un dono profetico. Come pensate il Cantico dei Cantici, amica mia, sorella mia, ed è la sua amata, per dire quanto è il ruolo di questa amata coinvolgente, gli dice sei come una sorella, sei come un'amica. Noi avremo già tanto in questo. Poi, vabbè, verrebbe tanto da dire, ovviamente noi c'è un problema di fondo, ma che è un problema culturale, ecco, che noi dicendo che vogliamo riflettere sul ruolo della donna all'interno della Chiesa, e noi ci stiamo dimenticando che però dovremmo anche riflettere al tempo stesso sul ruolo dell'uomo. Cioè noi diamo per scontato sul piano dell'antropologia teologica che ci sia un'antropologia asessuata che astrae dalle differenze di genere. Cioè che ci sia un senso, una dimensione delle dinamiche umane, antropologiche, che può prescindere dall'essere maschio o femmina. Pensate alla dimensione del peccato, come si declina diversamente a seconda del genere maschile o femminile. Provate a pensare, si ragiona molto di sacerdotalità, ora, esiste una sacerdotalità femminile nella cultura, molte culture hanno avuto, però provate a pensare come sacerdotalità maschile e femminile storicamente sono state declinate in modo completamente diverso. Noi pensiamo che sia possibile discutere astrattamente di umanità, ma dobbiamo renderci conto, e l'antropologia filosofica già da un po' lo ha fatto, che non è possibile discutere di umanità astraendo dalla sessuazione di questa umanità. E come anche a livello proprio di ministerialità, come sia importante riflettere sul ruolo della donna, ma sul ruolo dell'uomo ci riflettiamo, perché è importante. Non so, io penso anche alla formazione dei seminari, l'educazione all'affettività dei preti. Noi abbiamo legato tutto, perdonate se sono esplicito, ma credo che sia giusto, noi abbiamo legato tutto al problema dell'omosessualità. Cioè, eterosessuale va bene, omosessuale va male. Pensando che sia poi un problema solo maschile. Non lo so, mi chiedo, educare all'affettività se non sia qualcosa di molto, molto più complesso. E va bene, non vado oltre perché si potrebbero dire tante cose, però ci portano poi fuori strada. Certamente anche tanto discutere che si è fatto sulla teoria del gender, eccetera, non ci ha aiutato. Perché ha costruito dei paletti, delle zone di discussione che sono tabù e che invece io credo che sarebbero molto molto proficue. A monte di tutto, il problema della distinzione tra un'antropologia teologica maschile e femminile non rischia di essere tabuizzato proprio dal tabù fondamentale che è quello della sessualità? Noi dobbiamo imparare a parlare di sessualità in modo sereno, perché se no c'è sempre qualcosa che crea una barriera nel nostro discorso sull'essere uomo ed essere donna, perché a monte di tutto quello diventa il problema. Certo ci vorranno generazioni, io sono convinto di questo, perché nessuno di noi ragiona ancora in modo sereno, in nessun livello. Da chi sceglie la castità, a chi fa, che so, della pornografia il proprio mestiere, nessuno di noi ne ragiona con serenità. È sempre un tabù, o da rinnegare, o da esasperare, ma è sempre un tabù. E dunque dobbiamo imparare, proprio perché ce lo indica l'antropologia teologica, l'antropologia biblica, a reintegrare nella vita di fede la dimensione della sessualità, della differenza di genere e anche della cultura di genere. Questo è molto importante. non vuole dire, come dice, dico, bisogna far vestire i bambini da bambina o così via, sono stupidaggini, c'è cioè, chi le pensa, ma provate a pensare il discorso della violenza sulle donne, se non deriva molto da un problema culturale, educativo, insegnare ai bambini a cucinare, a stirare, a lavare, non vuole dire insegnare a fare i lavori da donna, ma vuole dire insegnare che ci sono lavori condivisi da tutti, non lavori servili che spettano alla donna. Guardate che io in parrocchia ho un problema di questo tipo, una famiglia in cui c'è un problema di questo tipo, che culturalmente non riesce a superare l'idea che il marito può anche lavare i piatti. Voi ridete, ma è un problema serio. Ecco, io non so, insomma, se ho un po' risposto alle vostre domande, magari tante altre ce ne sono, spero di non avervi neanche troppo scandalizzato, insomma.
C'erano ultime due domande, non so se le hai viste, se hai 5 minuti.
Dimmi, dimmi.
C'era un discorso che diceva Lino sull'aspetto politico. Nel panorama politico italiano abbiamo persone così grande levatura morale, culturale, sociale, e poi della chiesa povera per i poveri, non so se vuoi dire due parole su quello.
Sì, allora io voglio dire intanto una cosa, sì questa domanda l'avevo vista e mi aveva colpito. In Evangelii di Gaudium Papa Francesco parla di una buona politica. In Fratelli Tutti parla di una migliore politica. Dunque, secondo me c'è stato un ridimensionamento delle sue aspettative. Da una buona politica a una migliore politica. E questa migliore politica è quella migliore di una realtà individualista fatta di interessi privati. Chiaramente abbiamo dei problemi sotto questo aspetto. Noi abbiamo una politica che si è molto isterilita. Cioè siamo passati dalla politica ideologica, che aveva i suoi guai e ha generato i suoi disastri, però è una politica in cui dietro alle persone c'erano gli ideali. Certo, affermare un ideale a ogni costo non è che va bene. Oggi abbiamo una politica che però afferma gli individui al posto degli ideali e in termini astratti certamente la prima è preferibile alla seconda. Abbiamo bisogno di politici che abbiano degli ideali, questo è il punto vero. Noi oggi abbiamo una politica in cui il massimo ideale è l'economia, questo la Chiesa non può accettarlo. Per la Chiesa il pareggio di bilancio non può essere l'unico principio politico, cioè su cui si struttura il vivere comune. Ed è importante che alla politica venga restituita questa responsabilità di fare delle scelte morali che non competono all'individuo. Le scelte morali competono allo Stato. Vedete, quando noi diciamo, ma bisogna fare questo perché bisogna ridurre le spese, quindi ma lo Stato deve decidere se viene prima la salute, se viene prima la libertà o se viene prima l'economia e la stabilità delle aziende. Sono scelte durissime, ma qualcuno le deve fare. E la politica è chiamata a fare questo. Ora, noi abbiamo una classe politica che certamente non è preparata a fare questo. A mettere, cioè a sapere avere una graduatoria di principi morali e ad attuarli. Il massimo che si riconosce a un buon governo, come poteva essere, non so, quello Monti o quello che ci si aspetta da quello di Draghi, è un governo tecnico che faccia tornare i conti. Capite che è un problema grosso? Per la nostra cultura contemporanea, il massimo valore morale che può essere proposta dalla politica è quello economico, non può essere. Ecco dunque l'importanza del ruolo dei cattolici, dei credenti nella politica, ma non creando dei partiti, perché questa strada abbiamo visto che non va da nessuna parte. all'interno dei partiti già esistenti. Capite che non è un problema ideologico, è il problema di avere chiari i principi morali. Cosa viene prima del bene comunitario? E capite che nel piccolo, che è quello della parrocchia, un soggetto comunitario, allo Stato, che è un grande soggetto comunitario, capite che i principi e le dinamiche sono fondamentalmente gli stessi, quelli che il Papa chiede all'uno e all'altro, e questo è meraviglioso. E cos'è che chiede all'uno e all'altro? Che al centro vengano messi i più fragili, cioè i poveri. Questo è il modello di una società, ha rinunciato a dire migliore, buona, cioè migliore, società che al centro ha i poveri e i fragili, al centro, che vuol dire tutelati, difesi, accuditi, custoditi. E poi vedete, Cristo è al centro della sua Chiesa, Cristo è al centro della sua comunità. Ecco, io penso che su questo avremmo molto da riflettere, anche nell'indirizzare i nostri figli a fare attività politica. Noi indirizziamo a fare attività politica solo come carriera, invece se vediamo dei ragazzi che hanno degli ideali, e ce ne sono, invitiamoli a fare qualcosa. Beh, ci sarà anche la carriera personale, ma non è mica un male la carriera personale, ma se tu in quella carriera personale porti avanti degli ideali così alti, ma tu sei davvero uno strumento dell'evangelizzazione, anche se non parli di Gesù.